Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla prima puntata della Summer Edition di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide ai microfoni, c'è Silvia Antonini al mio fianco. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide.
Accaldatissimi.
Accaldatissimi. Infatti sì. È la Summer Edition.
È la Summer Edition. Ci siamo dimenticati che in regia c'è sempre Mauro Magnitosi.
Ma no, io non me lo sono dimenticato.
Ora dunque, anche se è iniziata la Summer Edition, già guardiamo avanti. È morto un re, vive il re, Berlusconi è scomparso, i media comunque si ristabilizzano, avremo nuovi palinsesti. Ho notato che ci sono dei movimenti in Mediaset, mi sai dire qualche cosa da questo punto di vista oppure aspetteremo la prossima settimana in qualche modo?
No, ieri ci sono state delle anticipazioni, in realtà c'è stata la presentazione ieri sera e quindi ieri c'è stata una doppietta, Sky e Mediaset.
Ma scusa una cosa, Mediaset? Ho letto che ci sono dei tagli con l'accetta improvvisi. O non sono così improvvisi?
Sono dei cambiamenti.
Ma erano nell'aria o hanno aspettato appunto il momento fatidico?
Ma che, dipende a che cosa ti riferisci. Ma comunque diciamo che ci sono dei cambiamenti. Per esempio Bianca Berlinguer va in Mediaset, va a Rete 4, perché Rete 4 naturalmente è la rete Mediaset che si occupa di informazione soprattutto. E Bianca Berlinguer avrà un suo programma il martedì sera, quindi come faceva in Rai andrà direttamente contro la 7, contro di martedì. E quindi adesso si andrà in onda appunto su Rete 4.
Poi sì, però c'è un cambio allucinante, scusami.
Si alternerà anche al super serale.
Questa è la cosa più importante. È come se avessero atteso il momento. Scusa se continuo a sottolineare questa cosa. C'è un cambio epocale.
Questo
la Berlinguer non c'entrava
so.
Niente con Mediaset fino all'altro giorno. Barbara Russo è stata letteralmente cacciata.
Non si può dire questa cosa perché no. Pier Silvio Berlusconi ha detto che c'è stato un confronto vedremo che cosa succederà con Barbara D'Urso.
Peccato che oggi sul Corriere della Sera ci sia un'intervista a Barbara D'Urso che dice non c'è stato nessun confronto, mi è arrivata solo una informazione con lettere, dice io sono fuori, complimenti. No, non è che sia interessatissimo alle sorti di Barbara D'Urso o delle reti Mediaset, è solo un modo per sottolineare che c'è un cambio di registro pauroso.
Ma allora, mettiamo le cose in chiaro. Il discorso di Barbara D'Urso era già iniziato qualche tempo fa. Non è improvviso assolutamente. Il ridimensionamento di Barbara D'Urso era già iniziato. Ah, sì. C'era un programma domenicale che non so se ti ricordi, è stato a un certo punto tagliato perché era.
Nonostante gli ascolti fossero notevoli.
Dalle righe non era più come dire in linea con l'atteggiamento dell'azienda evidentemente. Comunque le novità di Mediaset ce ne sono tante, ma queste sono le più importanti: Bianca Berlinguer a Rete 4,
sì,
e Litizzetto Luciana,
ti rendi conto?
A Tu sì che vales.
Ma
quindi c'è
conto?
In questo giro di poltrone, giro di talent, ci sono state delle cose abbastanza clamorose perché mai e poi mai ci saremmo aspettati queste due figure all'interno di mesi.
E quindi,
invece ci saranno.
E quindi il Grande Fratello VIP soprattutto andrà su
non
Rai.
Non c'è più il Grande Fratello VIP, NIP. Anzi, è stato molto chiaro Pier Silvio Berlusconi. Grande Fratello è Grande Fratello. Ci saranno sia personaggi conosciuti sia personaggi sconosciuti insieme.
Ah, hai capito, Pier Silvio. E comunque Sky invece ha una serie di iniziative, di novità, e soprattutto nel 2003 festeggia il suo 20° compleanno italiano. Ricordo ancora il passaggio e ricordo anche che il sottoscritto prese Sky esattamente nell'estate dopo, era l'estate del 2004, quindi anch'io sto per compiere 20 anni. Sky, sentimi, io sto per compiere 20 anni con te. Vabbè, raccontami Silvia quali sono le offerte Sky per la prossima stagione.
Allora, il palinsesto Sky naturalmente si basa su tre grosse direttrici. Una è quella delle serie TV originali soprattutto, poi un'altra è quella dei grandi show E poi ci sono, c'è lo sport, evviva, naturalmente, che è molto importante lo sport.
Ma ancora non il calcio della Serie A, quello bisognerà attendere l'anno prossimo.
Allora, per il calcio della Serie A non si sono sbottonati, c'è una trattativa privata, non si parla della trattativa privata e quindi per il momento aspettiamo gli esiti.
Evviva! Dimmi due o tre cosine sulla serialità, forza.
Allora, serialità, parliamo di quella internazionale. Per me è importantissimo perché arriva la nuova puntata di True Detective.
La nuova stagione di True Detective.
Sì, la nuova puntata, nel senso che è l'ennesimo sviluppo di True Detective. Si chiama Night Country e ha per protagonista Jodie Foster. Quindi sarà una bomba dal
posso
mio punto
mettere,
di vista.
Posso mettere i puntini su lei dopo la prima stagione di True Detective?
Vediamo se Jodie. No, non è vero, la penultima e l'ultima sono piaciute. Comunque, Jodie Foster sarà la protagonista di questa ennesima puntata. Poi arriva Robert Downey Jr. con The Sympathizer. Robert Downey Jr. è uno dei miei preferiti, quindi io sono molto felice. Ecco, queste sono le cose più importanti da un punto di vista, diciamo, della serialità internazionale.
Attenzione, perché c'è anche The Right Time, The Regime. Vabbè, una nuova serie con Kate Winslet e Hugh Grant, sempre una sorta di dramma,
sì, prodotto da Prestige Drama, si chiamano, di HBO, con cui tra l'altro Sky è un'esclusiva.
HBO, sì, va bene.
E poi abbiamo quella italiana, quella originale. C'è una cosa pazzesca. Tutti erano molto contenti quando è venuta fuori, cioè ci sarà il piedone seriale, piedone l'africano. E chi è piedone in questo caso? Salvatore Esposito, ma non fa Bud Spencer, perché giustamente ha detto: io non potrei mai interpretare realmente il personaggio di Bud Spencer, ma un suo nipote, pronipote. Naturalmente il taglio è quello della comedy, un po' di cazzotti, un po' di investigazioni, probabilmente sarà molto divertente. E poi anche noi abbiamo il nostro, noi milanesi abbiamo il nostro romanzo criminale, perché ci sarà La Mala, che è una serie ispirata proprio alla malavita milanese. Dopodiché ci sono altri prodotti, per esempio un'estate fa con Lino Guanciale, Claudia Pandolfi e Filippo Scotti, che abbiamo visto in È stata la mano di Dio, interpretava, diciamo, il personaggio di Sorrentino. E è una storia tra il revival, la nostalgia, ma anche c'è molto molto thriller. Poi torna anche col My Agent, per la mia gioia e felicità, il cast è confermato e le nuove guest star, cioè gli artisti che sono seguiti da questa agenzia, sono Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Elodie, Gabriele Muccino, Gianmarco Tognazzi, Claudio Santamaria, Sabrina Impacciatore e Serena Rossi.
Fino adesso, a parte qualche chicca veramente deludente, Silvia, però adesso c'è, bisogna dire, io per quanto mi riguarda molto deludente, però c'è una novità importante, ossia Sydney Sibilia, che è il regista del stratosferico film Mixed by Harry, andate a vederlo da qualche parte, recuperatelo, girerà e sta girando a Pavia Hanno ucciso l'uomo ragno, cioè la storia degli 883, e quindi è una cosa abbastanza particolare, questa è una novità reale.
Poi ci sarà una serie dedicata, diciamo, al tema delle migrazioni, si chiama Unwanted, ostaggi in mare. Tratta dal libro di Fabrizio Gatti, che è un libro d'inchiesta, Bilal. Poi ci sarà Un amore con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti.
Sì.
E poi approda al formato televisivo il film Non ci resta che il crimine, cioè diventa una serie con gli stessi protagonisti, tra cui Giallini, per esempio. Sì. Poi c'è Luca Marinelli, che è il protagonista di Il Colossal, che è M, il figlio del secolo.
Ossia, tratto dal romanzo, no?
Dai romanzi, dalla serie di romanzi di Antonio Scurati, sì.
Perfetto. E poi naturalmente torna X Factor, e quest'anno tornerà l'eroe di Mauro Magnitosi, ossia Morgan in giuria, che solo l'anno scorso aveva dichiarato: basta con la TV, vi prometto che farò solo musica.
E classico. Morgan, che tra l'altro si è reso
un bugiardo
molto
di prima categoria,
ma si è reso anche protagonista di un episodio abbastanza così increscioso, sì, no? Recentemente al Maxi. Vabbè, vedremo che cosa ci riserverà
il
nostro Morgan.
Beh, sicuramente è un'attrattiva pazzesca, pazzesca.
Beh, sicuramente Morgan ha qualcosa da dire sul punto, dal punto di vista musicale.
Ma non solo, ma non solo.
Chiaro. E poi c'è lo sport, di questo parli tu perché è la tua materia.
Ma non va bene, comunque sia. Si punterà molto su European Germania, di cui Sky manderà in onda tutti i 50 gli incontri, di cui 20 in esclusiva. Le 6 nazioni di rugby con cui è stato rinnovato l'accordo per il 2024-2025, la NBA è viva, l'America's Cup di vela è in attesa, come abbiamo detto, di vedere come finirà la trattativa privata per l'assegnazione dei diritti della serie TV.
Della serie A.
Una materia veramente scabrosissima quest'anno. Messi. E viva quindi a Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, e siamo arrivati alla prima proposta musicale. Prima ricordiamo i nostri canali social, il nostro sito dailyonline.it, la nostra pagina Daily On Air, in quale sono contenute tutte le 120 puntate andate fino ad ora in onda in questo format. E allora Daily On Air subito si bea di Olivia Dan, Olivia Lauren Dan, che è una cantautrice inglese. Attenzione, ha iniziato la sua carriera collaborando come corista per il gruppo britannico Rudimental. Ha iniziato con la musica a 17 anni ed era giustamente ieri, perché era il 2015. Oggi a 24 anni arriva con il suo album di debutto, che tra pop soul ha anche testi mica male dal punto di vista esistenzialista. L'album si intitola Messi, che non è naturalmente un ode al mitico Lionel, ma è con la Y finale, e la canzone si chiama Dive, Olivia Dean.
I'm ready to die. Maybe it's the loving in your eyes. grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Un sogno che diviene realtà, Silvia. Dagli albori della rete a oggi, di passi da gigante se ne sono fatti, a tonnellate, sul fronte della comodità, della possibilità di usufruire di beni e servizi senza sudare le proverbiali sette camicie. Oh, a proposito, e se avessimo bisogno di una camicia ad hoc sulla nostra fisionomia, senza per questo prendere armi e bagagli e magari trasferirci sotto il sole cocente del luglio 2023 da un sarto, o peggio, finire a fare file chilometriche all'interno di comuni fashion boutique? Senza nulla togliere ai grandi artefici del taglio e cuci, arriva My Camicia, una sartoria online smart, competitiva e veloce, che mette a disposizione dei propri clienti i migliori tessuti made in Italy. E subito c'è stato un riscontro rapido con la clientela sempre più fidelizzata, 7.000 utenti registrati nel database, il 60% di ritorno sulla piattaforma e oltre 10.000 camicie già realizzate. Insomma, siete curiosi di capire come farvi fare una camicia attraverso la rete, attraverso il web? Anche noi infatti abbiamo contattato Gaetano Diana, che è il CEO e anche il founder di My Camicia. Buongiorno Gaetano e benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie mille. Buongiorno.
Allora, da quali presupposti nasce l'idea di questo, di questa startup, diciamo così, di questa azienda?
Allora, l'idea nasce perché principalmente camminando per le strade delle nostre città, una cosa che ho sempre notato è sempre stata una divisione tra quelle che sono i top brand di lusso poco accessibili magari, e invece quelle che sono le catene del fast fashion, che invece magari sono poco attente alla qualità ma molto attente alla vendita. E quindi l'obiettivo nostro e l'idea nostra è stata quella di offrire dei capi su misura, nello specifico delle camicie, quindi abbiamo scelto di essere verticali su questo, a dei prezzi di assolutamente di mercato, per fare in modo di creare un servizio facilmente accessibile alle persone, però utilizzando le materie prime e i tessuti del nostro territorio, la manodopera, e quindi avvicinare sempre di più le persone a quello che è in realtà un elemento assolutamente straordinario del nostro paese, che è l'artigianato. Questo facendolo in maniera facile, intuitiva e assolutamente digitale.
Gaetano, scusa, ma si tratta di un'idea originale o ci sono anche delle fonti di ispirazione estere?
Allora, partiamo dalle mie origini, che io avevo un nonno che era un artigiano, anche se in un settore completamente diverso, che era quello del mobilificio, però da quando ero piccolo ho sempre stato nelle botteghe, ho sempre apprezzato quello che è il lavoro manuale. E poi sicuramente per quanto riguarda l'ispirazione, ci sono tantissimi brand esteri che hanno un approccio digitale incredibile, e quindi ho cercato un po' di fondere queste due componenti. L'artigianato nel nostro caso sartoriale e poi la digitalizzazione.
Ci spieghi un po' come funziona? Se io dovessi fare un click, cosa mi trovo di fronte? Cosa devo fare per avere un capo su misura?
Sì, allora il sito internet nasce come proprio una sartoria, quindi quando si entra c'è tutta la selezione dei vari tessuti, come quando si va in sartoria, e poi c'è un configuratore 3D che consente di visualizzare la camicia come si è scelta, con tutte le personalizzazioni possibili, quindi dai colletti ai polsini, le iniziali, eccetera eccetera. Assolutamente l'approccio è molto più friendly, cioè nel senso è stato fatto per avvicinare appunto le persone, quindi è molto intuitivo, ci sono dei passaggi semplici, e poi per quanto riguarda la barriera magari delle misure, noi abbiamo realizzato un algoritmo di misurazione con un livello di precisione che è quasi al 90%, che consente già di delineare dei binari della propria figura. Poi abbiamo realizzato un tutorial video con dei semplici passaggi che, seguito passo passo, consente alle persone di creare il proprio avatar digitale, e una volta creato l'avatar digitale, poi dal divano di casa con un click si finalizza l'ordine a seconda di quelli che possono essere i gusti, la stagionalità, le preferenze, insomma, molto molto
incredibile, molto, veramente molto dove siamo arrivati con il progresso. Ogni volta mi stupisco e rimango anche discretamente a bocca aperta. È anche un modello sostenibile quello di My Camicia, cioè come gestite la situazione da questo punto di vista?
Sì, allora il punto di uno dei punti di forza è che noi realizziamo ogni singola camicia per ogni singolo cliente, quindi non abbiamo assolutamente necessità di magazzino, non sprechiamo materiali, perché appunto ogni ordine è per ogni singola persona. Abbiamo principalmente lavorato sull'automatizzazione dei processi, cioè abbiamo per esempio un alert di controllo dei tessuti per evitare gli sprechi, e poi con il tessuto, diciamo, disferito andiamo a realizzare magari dei boxer che possono essere venduti come accessori. Quindi l'automatizzazione e la digitalizzazione in questo caso ci hanno aiutato moltissimo nella gestione di questo modello. Chiaramente il fatto di non avere magazzino è una marcia avanti, perché non abbiamo necessità né di costi enormi e soprattutto la questione dello spreco, che sappiamo tutti com'è la situazione attuale in termini del consumo della moda che c'è in questo tempo, no?
Certo. Ma come comunicate e a quali target vi rivolgete? Perché c'è un target di riferimento?
Sì, allora il nostro target è tra i 35 e i 55 anni principalmente, è un profilo abbastanza variegato, soprattutto c'è la persona che ne ha necessità per il proprio lavoro, o il ragazzo che magari vuole fare una vacanza al mare, quindi si fa la sua camicia di lino. E chiaramente ci sono le persone che ci contattano per eventi particolari, come può essere, non so, una tesi di laurea, un matrimonio, un evento, quindi è molto vario, e quindi le strategie di comunicazione sono altrettanto diverse sui classici canali, che sono sia digitali che tradizionali. L'elemento principale naturalmente è il passaparola, cioè noi avendo una clientela naturalmente fidelizzata, perché con il capo su misura noi consolidiamo quello che è il rapporto di fiducia tra artigiano, noi e il cliente, naturalmente il passaparola è l'elemento principale che ci aiuta nelle nostre strategie.
Ma state pensando anche a una campagna pubblicitaria, qualche strategia di comunicazione o no?
Sì, sono i classici canali di comunicazione sulle piattaforme Google, social, poi passaparola diciamo, è quello che dicevo prima, è l'elemento principale, perché chiaramente il parlar bene ci aiuta, e quindi molte volte noi alcuni ci troviamo a comunicare con dei nostri clienti che ci promuovono con i loro conoscenti, quindi la clientela si allarga sempre di più, soprattutto in questa maniera.
Che bello comunque questo sorta di paradosso, una realtà che nasce e si configura all'interno della rete, e la comunicazione che invece va anche un po' fuori dalla rete, cioè come passaparola. È abbastanza strano.
Assolutamente importante, il passaparola è l'elemento che io ritengo veramente il successo della startup, perché è vero, la fidelizzazione, ci sono dei clienti che sono magari ci parliamo durante tutto il corso dell'anno, no? Però il fatto che un cliente ci scriva e ci dica: io ho parlato bene di voi con i miei amici e a loro volta i loro amici lo dicono ad altre persone. Si crea quel network che è fondamentale per un'impresa.
Buongiorno, sono Silvia Antonini.
Buongiorno.
Senta, volevo capire che obiettivi vi siete posti per questo primo anno di attività?
Allora, l'obiettivo principale, mi riallaccio al discorso precedente, è quello di aumentare il nostro database, perché il nostro database è già abbastanza ampio, perché abbiamo più di 7.000 iscritti. Però naturalmente anche con la strategia del passaparola noi puntiamo ad aumentarlo sempre di più, e perché l'elemento principale, come avevate introdotto all'inizio voi, è proprio il tasso di ritorno. Noi abbiamo un tasso di ritorno all'acquisto molto alto che si attesta intorno al 60%, quindi incrementando il nostro database noi puntiamo a circa a raddoppiarlo quest'anno. Abbiamo molte più possibilità di successo.
Ecco, ma questo database come lo utilizzate? Cioè fate delle campagne ad hoc verso i vostri clienti? Come lo sfruttate questo database proprio a livello di comunicazione?
Allora, cerchiamo di essere meno invasivi possibili. Naturalmente, se io per esempio odio quelle che sono le newsletter scatenate senza tregua, che me ne arrivano magari dallo stesso brand per 2-3 a settimana, quindi cerchiamo di essere abbastanza tranquilli. Però noi facciamo una comunicazione mirata magari con i nostri clienti più affezionati, con degli sconti ad hoc, delle promozioni ad hoc, magari puntiamo a fargli conoscere i nuovi prodotti o i nuovi tessuti, o magari a omaggiarli con, appunto, come dicevo prima, con dei box. Quindi lavoriamo molto con il database, anche perché chiaramente essendoci questo tasso di ritorno molto alto, il business si regge moltissimo su quella che è la nostra clientela, quindi le campagne sono principalmente legate a questa parte qui.
E quindi quali potrebbero essere gli sviluppi, diciamo, nei prossimi tempi, visto che al momento avete questo rapporto diretto con i vostri clienti affezionati?
Certo.
Però appunto volete allargare il raggio, avete, esatto, in mente altri sviluppi anche a livello dell'attività?
Sì, allora, uno è a brevissimo, perché a settembre noi apriremo il nostro primo e-shop. L'idea
fisico?
È un e-shop, un negozio fisico.
Ah, un negozio fisico.
Un negozio fisico però digitale. Allora, l'idea nostra, come dicevo all'inizio, è quella di evolvere anche la sartoria, di trasformare una sartoria 4.0, e quindi il nostro prossimo passo sarà quello di aprire un punto fisico che faccia da ponte tra digitale e fisico, dove all'interno ci sarà la possibilità di misurarsi con una cabina di misurazione smart, ovvero all'apparenza una tradizionale changing room, ma all'interno in 30 secondi tramite una scansione ad infrarossi ci sarà la possibilità in 30 secondi di avere il proprio avatar con 290 misure a disposizione. In questo caso il cliente avrà già la sua scheda con tutte le sue misure e avrà la possibilità di toccare con mano i colletti, i tessuti, vedere le personalizzazioni possibili, quindi diventerà un punto d'incontro tra quella che è la nostra, la nostra principale idea digitale, e poi però il contatto fisico che comunque serve. Il primo punto sarà su Roma, la nostra idea è quella di andarla ad aprire prossimamente a Milano, Torino, Bologna e Napoli, per poi espanderci all'estero, perché diventerà un negozio gestibile facilmente da noi, e non ha bisogno di grossissime dimensioni, perché appunto c'è bisogno, insomma, della cabina, ma non abbiamo bisogno di magazzini o di strutture ampissime. Diventerà più un hub, un punto di raccolta, di incontro e un riferimento per le varie città. Quindi sicuramente questo è il prossimo passo.
Gaetano Diana, quindi CEO e founder di My Camicia, ospite a Deonair de Sandova di Vicui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano e domani anche sulla prima pagina dei nostri quotidiani. Grazie Gaetano e buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi, grazie mille e buona giornata a tutti.
Arrivederci.
Si vede dal mattino.
I need to laugh, and when the sun is out. Evviva, evviva, perché c'è The Lionel del Sound of Adiviqui dalle frequenze di Radio Atlanta, iniziata la Summer Edition, e questo è il momento basilare in cui naturalmente portiamo sulle vostre scrivanie le migliori notizie. Intanto però facciamo il punto della situazione anche sui brani che trasmettiamo in questo favoloso format, in questa stratosferica emittente radiofonica. Abbiamo sentito i Do Nothing ed è un ennesimo debutto indie rock post-punk di ritorno britannico. Forse manca la scintilla, come ha riferito qualcuno, però il gruppo, capitanato dal cantante Chris Bailey, si muove in ogni caso su sentieri un po' stravaganti. Avete notato che la canzone Snake Sideways, che proviene dall'album omonimo, insomma era un po' claudicante, un po' traballante, un po' strana, con questo ritmo di batteria sempre irregolare, quasi fastidioso, che non ti dà il tempo di cantare. Bravi da questo punto di vista Do Nothing, e soprattutto alla faccia di chi dice che magari sono l'ennesima riproposizione di una cosa già proposta da tanti altri. E allora, come sono andate? Che cosa mi proponi oggi come news, Silvia? Dai, inizia tu oggi.
Allora OMG, Omnicom Media Group, ha lanciato anche in Italia la nuova unit, un nome un po' complicato, TRKKN, che è appunto specializzata nella vendita e consulenza per Google Marketing Platform e Google Cloud Platform in area EMEA. La guida di questa nuova unit in Italia è affidata a Gaetano Polignano, che assume proprio il ruolo di head di TRKKN Italia, e svilupperà un'attività che integra l'offerta sull'Advanced Analytics, AD Tech e Cloud Engineering. Sunshine, good day
sunshine, then we lie. Creation Dose si rafforza con Federico Bruno e Anthony Favita, Business Development Manager e Account Manager, esattamente così. Il doppio ingresso nell'agenzia specializzata nella gestione di canali TikTok, produzione di short video, brand and content e influencer marketing nasce dalla volontà e dall'obiettivo di orientarsi alla creazione di inediti modelli di business per i brand che vogliono raggiungere le nuove generazioni. E ancora, Adcaora completa l'acquisizione di AdGage e si rafforza sul mercato spagnolo e portoghese, un'operazione che conferma la visione e l'ambizione di sviluppo verso l'estero da parte del polo Martech del gruppo Mondadori.
Ovvero la Federazione Italiana Editori Giornali ha rinnovato le cariche sociali per il triennio 2023-2026. L'Assemblea Generale ha confermato Andrea Riffe-Sermonti alla presidenza. L'obiettivo di questo mandato, forse il più importante, è promuovere una legge di sistema per la riforma dell'editoria che tenga conto della trasformazione digitale e di tutte le implicazioni di questa trasformazione. Intanto è partita una campagna per promuovere la lettura dei giornali anche per combattere il fenomeno delle fake news.
HR Coffee lancia Splash, la nuova piattaforma di People Analytics per l'analisi dei dati HR Human Research. Uno strumento utile per elaborare e analizzare i dati proprio delle risorse umane, che includono analytics dell'apprendimento, delle competenze, delle performance, della revisione salariale.
Ilaria Mosca è stata nominata direttore generale di Service Plan Italia. Ha lavorato in diverse agenzie nazionali e internazionali, tra cui DM Group, Full Six e DLV BBDO. E in Service Plan Italia affiancherà la CEO e Chief Creative Officer del gruppo Stefania Siani nelle attività di sviluppo e consolidamento dell'azienda.
Ma ora sapete chi è Grian Chatten? Grian Chatten non è un marketer, non è un addetto ai lavori della comunicazione, ma è il frontman dei Fontaines DC, che sono il gruppo che negli ultimi 4 anni ha letteralmente sconvolto e entusiasmato i fan del punk, del post-punk britannico, europeo e anche mondiale. in grande crescita. Guardate cosa fa Brian Chaitin, pubblica un album solista e uno dice: ma sei impazzito? Ebbene sì, perché effettivamente voleva aveva quasi pensato di utilizzare le canzoni per un ennesimo nuovo album dei Fontaines a stretto giro, perché poi li pubblica uno all'anno, e invece ha detto: non voglio scendere a compromessi con queste canzoni, e ha quindi deciso di inserire all'interno di un debutto solista breve, come si usava un tempo, circa 35 minuti, in cui si può trovare tracce di Skyfall, che era il proto beat, Simon e Garfunkel, crossover assurdi tra Arctic Monkeys e Swing Out Sister, e insomma è un cantautorato rock però più delicato rispetto a quello che ci si aspetterebbe dal frontman dei Fontaines D.C. E quindi da Chaos for the Fly questa è Furlies.
A trick to turn you strange, until you're twisted and you're shining like a varicose vein. Anger makes you weak and turns you sick, and gets you in the 6 feet nice and quick. No fair, they can talk to me. Get their fingers and they spin your wheel, and they make you look at sunshine that your skin will never feel. Baby, do you miss the days before? Pop knocked on your door, but you went and fell in love, and into you love fell, and it made you. In a smile, says I'm moving to America. You won't see me for a while. If I get the ferry over, will the fairies follow me? Will they throw me to the sea? We'll see. No fair, they can follow me. I can live alone, happy. Drifting in the way it is cast. How can life go so slowly and death come so fast? Across the river Styx I roll along.
Obiettivo Daily. di Leone del Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. E per l'ultima rubrica di questa settimana, perché ricordiamoci, questa è l'unica puntata della settimana iniziata la nostra Summer Edition nel mese di luglio, torniamo ai nostri temi proprio principali, anche se tutto è un po' ormai il nostro tema, e stiamo parlando delle stime di una per il 2023 sulla pubblicità, che è in crescita, è viva, è in crescita.
Allora,
la settimana scorsa abbiamo parlato delle previsioni della spesa pubblicitaria di quest'anno, che è abbastanza positiva per l'Italia, a cui oggi si aggiungono quelle appunto dell'Associazione delle Aziende di Comunicazione Unite, ossia una, e anche in questo caso le prospettive sono buone. Dai, dimmi perché.
Allora, anche una prevede un andamento in crescita per il mercato pubblicitario, appunto, nonostante ci siano dei segnali ancora così contrastanti a livello macroeconomico, a livello geopolitico. Primo fra tutti, per esempio, questa recessione forse in Germania, che fa temere anche per la tenuta del PIL in Europa, anche se l'Istat per l'Italia ha detto che ci sarà quest'anno una crescita dell'1,2% e comunque in rallentamento rispetto all'anno scorso. Comunque, cosa dice UPA? Una dice che c'è una forchetta: nel peggiore dei casi cresceremo dell'1,8% e nel migliore del 2,4%. Ma perché ho detto UPA? Perché in questi minuti, tra poco, ci sarà una presentazione, una conferenza stampa del presidente di UPA, Lorenzo Sassoli De Bianchi, perché oggi pomeriggio c'è il convegno annuale. E probabilmente darà le sue stime, le sue ipotesi, le sue previsioni, e anche in questo caso dovrebbero essere positive.
Nulla è deciso, però potrebbe ribaltare tutto quanto. Lorenzo Sassoli De Bianchi. Attenzione. Dai, dimmi le ragioni.
Se tra l'altro Lorenzo Sassoli De Bianchi non ha già parlato, perché più o meno in questi minuti l'incontro. Comunque. C'è una doppia previsione, no? Abbiamo detto. Sì. Perché? Per le ragioni a cui accennavo prima, ma soprattutto perché il quarto trimestre sarà determinante per l'andamento della pubblicità, e anche perché in questo momento comunque ci sono degli atteggiamenti non proprio diciamo sicuri da parte dei consumatori, i quali naturalmente sono ancora molto molto sul chi verrà per via dell'inflazione, per cui la migliore previsione dipenderà un po' da come andranno questi fattori verso la fine dell'anno.
Quando è che iniziano i saldi estivi? Scusate, che mi è venuto in mente in questo momento. Adesso?
Non lo so, in questo periodo. Ma i saldi non sono determinanti. No. Si parla soprattutto dell'ultima parte dell'anno.
Vabbè,
quando si fanno gli acquisti per il Natale, eccetera, eccetera.
Allora, già Capodanno. Cosa fai a Capodanno, Mauro Magnitosi? Dimmelo subito. Mi dai qualche numero, così capiamo meglio la situazione, perché
allora,
si sa che...
intanto, nella migliore delle ipotesi, ovvero con una crescita del 2,4%, la spesa pubblicitaria arriverebbe a 8 miliardi 860 milioni di euro. Nella peggiore, quella dell'1,8%, a 8,8 miliardi circa. Che poi con l'influencer marketing, che tra l'altro una sta monitorando e dovrebbe dare qualche dettaglio in più verso la fine dell'anno, potrebbe superare i 9 miliardi. Questi conteggi comprendono tutto l'universo digitale e sono al netto della fidel agenzia. In questo scenario l'85% del mercato complessivo è in mano alla TV e al web, come sempre, e il web ha superato ormai stabilmente la televisione e detiene una quota del 46,5% a 4 miliardi di euro e oltre di raccolta. La TV raccoglierà 3,4 miliardi di euro secondo queste previsioni e sarà più o meno stabile rispetto al 2022. Molto rilevante è l'andamento della pubblicità esterna o out of home, che si sta avvicinando a grandissimi passi agli andamenti prepandemici e si collocherà intorno ai 459 milioni di euro. sono in crescita gli entrambi gli scenari di investimento sulla radio, più o meno 1,9%, che raggiunge i 415 milioni di euro, mentre la stampa purtroppo è in calo. In entrambi gli scenari i quotidiani perdono circa il 3% e i periodici tra il 2 e il 2,6%. Quindi una cosa molto importante da sottolineare comunque, che il nuovo paradigma di mercato è omnicanale, cioè una fusione tra i vari mezzi, non ci sono più gli steccati di una volta. Quindi a breve parleremo non più di radio, TV, stampa, eccetera, ma parleremo di video, mondo audio e mondo testo.
Io direi di chiudere qui, cara Silvia. Vuoi aggiungere qualcosa?
Ma che appunto questo mondo video è già monitorato, vale circa 5 miliardi sui quasi 9 del mercato, oltre il 55%, quindi. Di questo mondo audio la parte più importante fa la TV lineare o comunque la TV, e poi c'è una parte di digitale, 14%. Poi una cosa ha fatto anche misurato l'advanced TV, cioè questa TV connessa, digitale, non digitale, pubblicità sulla TV connessa, pubblicitare sui video digitali, e insomma questa advanced TV vale 459 milioni ed è una sorta di una quota del 10% rispetto al mercato. Quindi diciamo che ci stiamo avvicinando a questo nuovo paradigma, a questo nuovo modo di vedere i mezzi e anche gli investimenti sui mezzi.
Evviva! E quindi Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi, regia, non vi dà appuntamento a venerdì, ma vi dà appuntamento a mercoledì prossimo per la seconda puntata di questo mese di luglio della nostra Summer Edition, e vi lascia con Bong Wish, che è l'album di debutto del progetto solista di un'artista palestinese americana che si chiama Mariam Saleh, che era l'ex bassista della band garage rock Fat Creeps, e ha esordito nella scena musicale di Boston all'inizio degli anni 10 e poi ha deciso di lanciarsi in un mercato che è in un settore, in un segmento, in una storia che cerca di coniugare, pensate un po', a detta sua, Jefferson Airplane con Fairport Convention, quindi jungle rock, dark folk meditativo e anche psycho pop. È un disco simpaticissimo, attenzione perché ci sono delle perle. Si intitola Easy Road, Bong Wish, e questa è Shapes, e noi vi salutiamo. Ciao.